Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Oggi a Spazio Donna, voci e storie di donne tra cultura e attualità, torniamo a parlare delle artiste triestine, protagoniste della mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo, a Bruxelles, poi a Parigi e a Berlino. Cinque artiste che hanno lasciato un'impronta significativa nell'arte del Novecento, non solo italiano. Leonor Fini, pittrice e tanto altro, così Maria Lupieri, poi Anita Pittoni, scrittrice e editrice, che nella prima parte della vita, nella prima metà del Novecento, col suo laboratorio artigianale fu una figura di primo piano nel mondo dell'alta moda e non solo. I suoi manufatti straordinari utilizzavano il filo come i pittori usavano il colore. La citazione è del regista Anton Giulio Bragaglia, suo grande estimatore. Poi, sempre a raccontare la creatività triestina in questa mostra, Maria Melan, una delle più importanti architetti italiani, e poi Miela Reina. La sua voce d'artista completa questo quadro a dir poco entusiasmante. Ricordo ancora presentato all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles. E ne torniamo a parlare oggi con la curatrice Marianna Acerboni, che ha pensato, organizzato, allestito questa esposizione. Oggi però con Marianna Acerboni, a proposito delle cinque artiste, cambiamo punto di vista. Ne parliamo da Bruxelles, e cioè ne parliamo, architetto, ne parliamo attraverso le reazioni del pubblico, che lei ci può raccontare, perché appunto sta vivendo questa, credo che sia un'avventura entusiasmante.
Sì, infatti
l'avevo un po' provata, però
indubbiamente un'iniziativa complessa, sia nel progettarla che poi nel renderla realtà. Però devo dire che all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles questa iniziativa sta registrando un successo forte, e cosa che a me interessava particolarmente, sia presso il pubblico italiano che presso il pubblico internazionale e belga. Ecco, io a Bruxelles ho tenuto molte visite guidate, e alcune erano esclusivamente a un pubblico belga, in cui si intrecciavano poi anche dei fatti personali interessanti. Per esempio, è venuta una signora, una collezionista, che è col marito, la quale aveva la nonna triestina, e quindi ricordava anche degli aspetti, per esempio, di Leonor Fini inediti. Insomma, c'è stato e c'è tuttora un bel intreccio di linguaggi e di culture in questa mostra, e devo dire che la mostra è molto apprezzata, proprio perché, anche perché in Belgio nulla si sapeva delle caratteristiche artistico-culturali di Trieste. No? Da Trieste del passato, con questi grandi nomi: Svevo, Saba, Leonor Fini, Leo Castelli, Arturo Nathan, Bobby Bazlen, e questo aspetto ricchissimo della nostra cultura del Novecento non era nota, né erano noti gli esiti che la mostra appunto propone. E in occasione della mostra io ho voluto diciamo organizzare alcuni appuntamenti collaterali, e uno ha visto per esempio la scrittrice e giornalista e poi particolarmente critico di cinema, Cristina Battocletti, che è di Cividale, però vive a Milano e scrive per il Sole 24 Ore, e ha appena dato alle stampe un libro importante che si chiama Epigenetica, pluripremiato, eccetera, e ha visto questo incontro un pubblico molto numeroso, che via via si è accresciuto poi anche negli altri appuntamenti collaterali, come quello per esempio dedicato alla più sconosciuta fra queste cinque artiste, Maria Melan, architetto artista triestina, vissuta soprattutto negli ultimi anni della sua vita a Bruxelles, dove è mancata a 100 anni pochi mesi fa.
Prima di parlare della riscoperta o della scoperta di queste artiste, mi piace fermarmi sul pubblico, su questo pubblico che già ha accennato, variegato, non soltanto intellettuali, non soltanto artisti, ma anche un pubblico di curiosi.
Sì, un pubblico veramente variegato, fatto di persone di moltissime nazionalità diverse, ma soprattutto anche molti belgi, una cosa che a me interessava molto, perché volevo che questa mostra, che porta la nostra cultura nel cuore d'Europa, entrasse proprio nel mondo belga, cioè venisse conosciuto e recepito.
Un mondo quindi, quello sì, triestino, sì. E poi italiano, allora abbastanza da scoprire.
Triestino molto da scoprire, cioè triestino in questa specificità di cultura e vita anche femminile d'avanguardia, cioè c'è stata una giornalista, che Aurore Vossel, della Libre Belgique, che è venuta a fare un servizio importante sulla mostra, che poi insomma è stata pubblicata, ha preso una pagina intera di questo, la Libre Belgique, che è il quotidiano in lingua francofona più importante del Belgio, una sorta di nostro Corriere della Sera, un giornale antico che è stato fondato nel 700 e ha tutta una lunga tradizione. E per rispondere alla sua domanda, la giornalista, che pure si occupa di cultura, insomma è chiaro, quindi le cose le conosce, era completamente all'oscuro di questa avanguardia che la mostra e testimonia, questa avanguardia femminile, e questa avanguardia femminile nell'arte ma anche e nei costumi. Per esempio, lei si è stupita moltissimo quando le ho raccontato che Leonor Fini, la mamma di Leonor Fini, era scappata con la bambina da Buenos Aires in braccio, lasciando il marito all'inizio del Novecento, perché una signora romana non l'avrebbe mai fatto in quegli anni. Mentre la triestina Malvina Brown, madre di Leonor Fini, il marito la tradiva, il marito era pesante, cioè si comportava male, e lei ha preso il cosiddetto spiroscafo e da New York, cioè da Buenos Aires e poi eccetera, cioè facendo la rotta, è arrivata a Trieste, tornando nella sua famiglia d'origine e non vedendolo mai più.
Una donna moderna, sì, agli inizi,
sì,
del Novecento.
Esattamente, cioè la vita che oggi, diciamo oggi, negli anni 70 col femminismo, no? Poi il 68, eccetera, questa nuova libertà che in Italia, nel mondo, anche in Europa è stata data alla donna, le triestine la vivevano nel quotidiano i primi del Novecento.
E quindi questa è stata una scoperta, sì, anche per il pubblico intellettuale, tra, sì, virgolette, sì, belga.
E sì, perché il fatto di vivere il proprio quotidiano da parte della donna in questo modo fa sì che anche sotto il profilo artistico fosse ovvio l'avanguardia, no? Con queste per esempio il suprematismo, il costruttivismo, che erano delle novità sul piano artistico all'inizio del Novecento, che venivano dalla Russia andavano nei vari paesi dell'est, Ungheria, dall'Ungheria a Fiume che era il porto prediletto dell'Ungheria, e poi per Trieste passavano e andavano in Francia. Quindi Trieste era, e in un certo senso lo è ancora, un luogo dove passavano queste influenze, no? Quindi tutta l'arte e la cultura dell'est, poi l'arte e la cultura del mondo austro-tedesco, centro e nord europeo.
Certo, perché noi diamo per scontato questa posizione, questa storia culturale di Trieste, che si colloca all'interno dell'impero austro-ungarico, ma in effetti diciamo non tutti la conoscono e hanno approfondito questo aspetto, perché Trieste Italia, no, Trieste per il Novecento, per i primi del Novecento fino alla Prima Guerra Mondiale era appunto il porto dell'impero austro-ungarico, e questo è fondamentale per la cultura.
E certamente, e anche il fatto che questa cultura è rimasta nel DNA delle triestine e dei triestini per ancora adesso. Ce l'abbiamo, cioè una cultura che non ha smesso di esistere e un modo di vivere che non ha smesso di esistere.
Desidero però fermarmi ancora a proposito del pubblico di questa mostra, che ricordo il titolo L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo, che si tiene presso l'Istituto Italiano di Cultura che sta a Bruxelles. Io la ringrazio perché mi ero persa la coordinata fondamentale. E questa, torniamo al pubblico appunto, restiamo anzi meglio al pubblico. Pubblico belga, un pubblico comunque cosmopolita, ma c'è anche un pubblico italiano.
Sì, c'è un pubblico, certamente c'è un pubblico italiano, un pubblico anche triestino. Gli italiani che attualmente sono in Belgio, vivono in Belgio, sono 260.000, quindi è un nucleo molto, molto
forte presenza.
Molto forte, e indubbiamente in mostra sono venuti tanti triestini che vivono là e tanti italiani che vivono a Bruxelles. Però, ripeto, a me interessava perché avrei sentito come un po' limitante il fatto di portare una mostra comunque italiana in Belgio per gli italiani. Certo, benvenuti e ben felice che venissero, però l'importante era veramente entrare nel territorio, tant'è che anche negli eventi collaterali ci sono state delle presenze, come per esempio Thérèse Malgaux, che è una pianista belga molto molto importante e che ha seguito questa mostra con molto interesse, oppure una pittrice belga che è Chantal Veilly, che è una pittrice d'avanguardia, una persona veramente squisita, anche lei ha seguito le novità che la mostra portava. E poi c'è stato un terzo evento collaterale, che è la presentazione del libro di Francesco De Filippo, Trieste è un'isola, e lì abbiamo avuto anche degli ospiti ungheresi che sono venuti non dall'Ungheria, abitanti in Belgio, ma che tuttavia sono venuti alla manifestazione proprio per conoscere meglio attraverso il libro e la mostra Trieste.
Quindi Trieste in effetti diventa la vera protagonista della mostra, raccontata attraverso le sue artiste e poi anche gli artisti che fanno parte di eventi all'atere della mostra specifica di cui stiamo parlando. Il libro Trieste è un'isola diventa un'altra occasione per scoprire questa città attraverso una spy story.
Esattamente, qui abbiamo il genio di Francesco De Filippo, che è napoletano, partenopeo, e giornalista, e scrittore e saggista, e il quale da 9 anni vive a Trieste ed è responsabile dell'ANSA per il Friuli Venezia Giulia. E lui si è innamorato subito di Trieste appena ha iniziato ad abitarvi, e anche dei suoi misteri, no? Delle sue ferite nascoste.
E misteri?
Misteri.
Misteri artistici, lasciamo un mistero, perché il libro deve essere letto, e quindi è un mistero che però suscita curiosità e fa scoprire ancora Trieste.
Esatto, e fa scoprire di Trieste anche alcuni aspetti che sono un po' dimenticati, per esempio la storia, tragica storia dei 350.000 profughi istriani che dall'Istria subito dopo, alla fine e dopo la Seconda Guerra Mondiale, transitarono tutti per Trieste, scappando per le minacce terribili di Tito, scappando dalla loro terra natale, abbandonando lì tutto. E questa scia, diciamo, di tragedia e di sangue passa per Trieste, e a Trieste in parte si ferma, perché molti si sono fermati qui e vivono tuttora qui, ma si fermarono in quel periodo e andarono a vivere in parte in un casermone sul Carso, privo di riscaldamento. E
dalle parti di Piccina, se non sbaglio.
Più o meno. E io ci sono stata, ma non lo... Padriciano è la località, e questo casermone io l'ho visto completamente privo di riscaldamento, e questa gente, famiglie intere, nonna, bambini, papà, mamma, eccetera, entravano in questo casermone, si sistemavano alle belle meglio e le pareti erano delle coperte, e hanno vissuto così per anni. In questo spazio viene ambientato una parte di questa spy story che poi porta negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Ma l'autore, Francesco De Filippo, riesce, anche con, si intuisce subito che nel libro c'è l'anima del romanziere, no? Ma c'è anche tanta ricerca storica, perché con grande puntualità lui riesce a ricostruire quegli anni tragici sia al di qua del confine sia al di là del confine, cioè le rappresaglie di Tito che andava, il cui giannizzeri diciamo andavano casa per casa a prendere la gente italiana e a buttarla nelle foibe. Ma lui racconta tutto questo con grande sensibilità e precisione.
Allora, ricordo che il libro di l'ultimo libro di,
sì,
De Filippo, Trieste è un'isola, edito da Castelvecchi, quindi diventa una ulteriore chiave per scoprire, per conoscere, per approfondire la storia di Trieste. E siamo sempre nel Novecento in particolare, quindi è il Novecento che viene raccontato dall'arte femminile, dall'arte meglio triestina al femminile, e in questo caso anche attraverso la letteratura. Torno a Maria Melan. All'inizio lei stava parlando di Maria Melan e stava ricordando che purtroppo è venuta a mancare poco prima,
sì,
della mostra, quindi lei l'ha conosciuta,
molto
ha vissuto
bene,
proprio in prima persona questo, diciamo, questo lutto.
Sì, in effetti era una cosa inattesa, perché Maria Melan stava benissimo, proprio benissimo, aveva 99, 100, poi 100 anni compiuti, se non erro il 13 agosto o il 12 agosto del 2023, e ai primi di settembre se n'è andata improvvisamente, in un attimo, senza dar segni prima di nessun problema. E indubbiamente, siccome con lei avevamo anche esposto in Toscana e anche in Belgio, insomma, ho un ricordo molto bello di questa persona così riservata, ma nello stesso tempo anche forte, volitiva e anche affettiva. E poi, come stile artistico, aveva questo taglio costruttivista e anche un po' futurista, però rivisitato a suo modo. Poi il tema del riciclo dei materiali,
attualissimo.
E poi aveva confezionato anche abiti di carta, cioè aveva fatto delle anche installazioni con dei fili di nylon e dei cristalli, cioè era veramente creativa e fresca. Ecco, e mi dispiace molto che questa mostra, che consacra il suo successo adesso veramente a Bruxelles, perché le sue opere attraggono molto il pubblico, e non, al momento non siano, lei non è qui, ecco, forse ci vede, ma non sono sicura. Quindi
lasciamo anche questo, anche sì, questo aspetto lo lasciamo così aperto a tutte le varie possibilità. Però una domanda sull'avanguardia. L'avanguardia di queste artiste che vi attraversano il Novecento è ancora attuale? Oppure storicamente è ferma, diciamo, alla prima parte del Novecento? In effetti stava già rispondendo parlando dell'attualità di Maria,
sì, Melan.
Melan,
sì,
perché è sempre oggi la sua, ancora ci parla come pubblico.
Guardi, le risponderò con un esempio, con un piccolo aneddoto. Recentemente sono stata a Bruxelles proprio per fare visite guidate, seguire la mostra, eccetera, e sono andata a visitare una villa modernista costruita negli anni 30 a Bruxelles, che adesso fa parte della fondazione Bobassian, che è una fondazione armena, dove Josef e Annie Albers, lui architetto molto famoso del primo Novecento, lei, sua moglie e compagna, era una artista che si dedicava particolarmente al tessile. Bene, fra le cose in mostra e trovo un tessuto di cotone, lana e metallo realizzato da Annie Albers negli anni 60. Una delle artiste in mostra, Anita Pittoni, realizza questi tessuti in lana, cotone, juta, metallo nel 1929.
Sorprendente.
Sorprendente, sì.
Sorprendente la modernità di sì. Anita Pittoni in particolare. In particolare. A proposito di Anita Pittoni, il pubblico come ha reagito di fronte a questo genio multiforme che nella seconda parte della sua vita diventa editrice, ma nella prima parte della vita era stata un grandissimo personaggio nel mondo della moda, appunto, come ci stava ricordando, a livello internazionale.
A livello internazionale, dice bene. Beh, con grande entusiasmo hanno reagito. Ho visto nel corso della mostra le persone, i visitatori sorprendersi e devo dire ringraziandomi per aver portato queste novità nel cuore d'Europa, perché loro, ribadisco, non le conoscevano, non sapevano nulla ed è stata anche per il glamour che adesso coinvolge Trieste, no? Trieste adesso è di moda e quindi va bene, questa mostra va ancora più bene, ma domandiamoci perché è di moda. È di moda perché è stata riscoperta, ma c'ha questo background enorme. Questi sono i link, le congiunzioni che diciamo in qualche modo vengono espresse in mostra, ma che la città di Trieste ha dentro di sé.
Quindi Bruxelles, città cosmopolita, ha riscoperto Trieste, attraverso, nel caso specifico, le sue artiste. Di queste cinque artiste, Leon Orfini, Maria Lupieri, Maria Mela, Anita Pittoni, Miela Reina, le guardatorie sono sempre antipatiche, ma qual è l'artista che maggiormente ha suscitato curiosità e affetto anche?
Difficile dire, perché sono cinque artiste molto diverse le une dalle altre. E Leonor Fini certamente è la più nota e quindi diciamo è quella, molto spesso la gente viene e va a vedere Leonor Fini, ma a un certo punto, quando scoprono, appunto, lei ha citato Anita Pittoni, rimangono sbalorditi per la modernità e per questo cambio di professione che lei ha fatto, incredibile, perché da couturier a editore. Però dopo guardano Miela Reina, che c'è un video con una favola di Miela Reina in mostra, che lei ha inventato, lei ha disegnato e lei racconta con la sua voce in mostra. E anche qui si capisce che si entra in un mondo ancora diverso da quello delle altre quattro che l'accompagnano. Quindi diciamo che passato il primo momento in cui il pubblico arriva e chiede di Leonor Fini, perché è la più nota, come ripeto, dopo uno si guardano in giro e dicono: ah, ma c'è anche questo, ah, ma c'è anche Maria Lupieri che faceva questo design per l'oggettistica e per la moda, perché anche lei si occupò di moda, e in mostra ci sono dei bozzetti anche di un fazzolettino, delle collane, degli anelli, e io, ma queste facevano tutto e quasi tutte facevano anche, lavoravano per il teatro.
Certo,
quindi
i costumi di Anita Pittoni, a proposito sempre di Anton Giulio Bragaglia,
che la considerava la voce nuova della scenografia italiana. Quando lei aveva 26 anni faceva queste cose, 1926,
arrivava da Trieste e sembrava che dovesse scoprire il mondo, ma in effetti era il mondo che la stava scoprendo.
Certo, questa, lei è stata un avanguardista incredibile, ma a loro modo ognuna è stata così, e poi avevano tutte quante questa molteplicità di interessi, questa poliedricità che le faceva essere artiste a tutto tondo.
Cinque artiste che danno oggi ancora più fama a Trieste, notorietà, spessore, lo spessore culturale di una città che ha una sua grande importanza anche nella storia. Il tempo con lei, architetto Marianna Cervoni, vola sempre, veloce, come se ci fosse sempre la bora a spingere le parole. Io la ringrazio per essere stata con noi a parlare di questa mostra ancora, l'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo, a parlarne ancora perché c'è tanto da dire. Oggi nello specifico dal punto di vista proprio del pubblico che scopre non solo l'artista ma scopre Trieste. E anche attraverso il libro di De Filippo, Trieste è un'isola, e lei ci aiuta a scoprire, ci conduce per questa scoperta attraverso i microfoni della nostra radio. Grazie, e allora comunque ad un prossimo incontro.
Grazie.
Saluto il pubblico, saluto chi ci ascolta, e sempre grazie a Riccardo Righi alla regia.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.